Buonasera a tutti, bello vedersi, questo layout più intimo, più fraterno, e stasera l'argomento sarà proprio questo, l'amore fraterno, la comunione fraterna. E parto subito con una domanda: chi è che conosce questo aneddoto, fratelli coltelli? Chi mi sa dire cosa significa?
Che bisogna stare attento dai fratelli, che ti possono...
Questa viene considerata un'espressione idiomatica per i più tecnici.
Noi li abbiamo anche visti, dove abitiamo noi, alle nostre spalle. Ci sono due fratelli che hanno sposato le due sorelle. Ah. Due sorelle e due fratelli, accoltellate sono loro là.
Sì, ma non la chiesa è stata l'ordine. Mi sono...
Bello,
penso di aver capito che...
Bello questo dibattito, sì, in realtà lo spunto è... Cosa vuol dire questa espressione? Sottolinea che come un legame di sangue, ecco, dovrebbe essere un elemento di unione, solidarietà e amore fraterno, si può trasformare in una fonte di odio, risentimento, arrivando a ferire profondamente, come se si usassero dei coltelli. E poi, come mi conferma la zia Maria, si usano. Dallo studio di stasera vedremo invece cosa insegna Giovanni sull'amore fraterno che trasmettono i veri figli di Dio, che camminano nella luce che si contrappone proprio all'odio che spesso e volentieri penetra purtroppo anche all'interno della fratellanza. Andiamo a leggere il passo di stasera. Siamo in Prima Giovanni, siamo arrivati al capitolo 2, stasera vedremo dal versetto 7 al versetto 11. Chi mi aiuta a leggere così risparmio un po' la voce? Vai Severio.
Carissimi, non vi scrivo un comandamento nuovo, ma un comandamento vecchio che avete fin da principio. Il comandamento vecchio è la parola che avete udita. E tuttavia è un comandamento nuovo che io vi scrivo, il che è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi.
Bene, possiamo pregare prima di andare avanti. Signore, voglio ringraziarti personalmente per questo brano, perché studiandolo mi ha fatto capire ancora di più l'importanza di vivere in mezzo alla fratellanza e di dimostrare quello che tu hai mostrato a me, amore per i miei fratelli. Grazie per questo esempio, grazie anche per gli ammonimenti che ci darai questa sera e per le benedizioni che ci porteremo a casa. E voglio pregarti questo nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Stiamo imparando pian piano che ci addentriamo in Giovanni che... La circostanza in cui Giovanni scrive è proprio la fratellanza e il problema del peccato che si può intrufolare al suo interno. E stiamo vedendo anche che Giovanni affronta questo tema in maniera esortativa. A me piace come scrive Giovanni, proprio diretto, c'è poco che può essere interpretato. Lo fa in maniera esortativa, ma lo fa anche in maniera molto insistente. Perché lui vuole che si ritorni all'essenza del cristianesimo, quindi a scappare via dal peccato che pian piano si può intrufolare proprio nella Chiesa, si stava intrufolando nella Chiesa primitiva, per via di chi, l'abbiamo visto nelle scorse volte, e l'abbiamo visto anche negli altri studi, è un tema abbastanza ricorrente, di falsi profeti, di addirittura anticristi vengono chiamati, di falsi fratelli. Stasera nella sezione che affronteremo emergerà proprio questo imperativo, l'imperativo dell'amore fraterno, portato dal vero credente che cammina nella luce all'interno della Chiesa e che si contrappone proprio in antitesi con l'odio che invece è proprio una caratteristica dei falsi fratelli. E stasera vedremo tre relazioni in questi versetti che studieremo, che ci daranno diversi spunti di riflessione. E queste relazioni... ci dicono come si identificano i figli di Dio che camminano nella luce e che si amano gli uni gli altri. Una piccola nota sulla forma che usa Giovanni. Giovanni usa una forma scritturale molto particolare. Usa tutta la sua capacità letteraria per evidenziare bene, in modo molto chiaro, semplice e diretta, l'identità del vero figlio di Dio. Quello che descriverà, quando vedremo nelle prossime settimane, nel capitolo 5, chiarendo che i veri figli di Dio sono quelli che credono per fede, che sono rigenerati, che amano come Gesù ha amato. Quindi Giovanni spiega questi suoi concetti ai lettori usando dei paragoni, usando delle metafore, delle contraddizioni, in modo che chiunque possa capire davvero come deve comportarsi all'interno della Chiesa di Cristo. E credo davvero, come dicevo prima, stasera ci porteremo a casa degli ottimi spunti e delle esortazioni sull'amore fraterno. Quindi andiamo a vedere queste tre relazioni. La prima relazione la vediamo al versetto 7 e al versetto 8, dove parla di un comandamento nuovo, ma anche vecchio. Adesso andrò a vedere cosa significa. Ma prima di arrivare ad analizzare questo dualismo, mi piace far notare che Giovanni inizia con una parola molto dolce. Dice carissimi, che potrebbe essere interpretata anche come fratelli, o ancora meglio, mi piace molto più, bene amati, beloved in inglese, per chi piace l'inglese. Ed è un modo affettuoso, molto affettuoso, per rivolgersi ai credenti a cui indirizza la sua lettera. Quindi ribadiamo il concetto, questa lettera è indirizzata ai credenti della Chiesa. Sappiamo che Giovanni, quando ha scritto questa lettera, poteva essere molto avanti nell'età. E vedremo, e si vede proprio nella lettera, che usa molto questi vezzeggiativi, figlioletti, giovani, fratelli, perché è un uomo di esperienza che ha vissuto insieme al Signore ed ha veramente tanto da insegnare. Ma perché questo comandamento è vecchio e dice che avevate da principio? In poche parole ci sta dicendo, non vi sto dicendo niente di nuovo, è qualcosa che avete già da quando avete ricevuto la proclamazione del Vangelo, da quando avete incontrato Cristo nella vostra vita. Quindi è qualcosa di ancora valido. È un comandamento, è qualcosa di scritto che deriva direttamente dalla parola che Gesù ha predicato nel suo cammino terreno. E il riferimento è molto chiaro a quello che ha appena detto, l'abbiamo visto con Kit l'altra volta, nel capitolo 2, versetto 5. Se qualcuno ce l'ha sotto mano può leggerlo. Capitolo 2, versetto 5, è due versetti prima.
Ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo. Da questo conosciamo che siamo in lui.
Esatto. Tra l'altro stamattina nella mia lettura, sto facendo il piano di lettura cronologica della Bibbia, mi è capitato proprio questo versetto che fa parte del Levitico, quindi un comandamento ancora più vecchio. E se qualcuno vuole prenderlo, Levitico 19, 17 e 18, che ci fa capire ancora di più quando il comandamento di amare e di non odiare proprio fratello è qualcosa scritto da tanto tempo da parte di Dio stesso. Levitico 19, 17 e 18.
Non odierai tuo fratello nel tuo cuore, rimprovera pure il tuo prossimo, ma non ti caricare di un peccato a causa sua. Non ti vendicherai e non serverai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il prossimo tuo come te stesso. Io sono il Signore.
È molto chiaro cos'è che Dio comanda. Ma perché Giovanni lo chiama comandamento? Non potrà chiamarlo in un modo, non lo so, un consiglio, adesso che sei un credente, dai, la tua attitudine dovrebbe essere che... Perché lo chiama comandamento? Proviamo a rispondere.
La legge, Gesù la legge l'ha riassunta con due: ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e ama il tuo prossimo. Quindi è un comandamento che Gesù stesso ha dato agli apostoli.
Quindi è qualcosa che il cristiano deve fare, non è un consiglio, non è un suggerimento, non è se ti capita, visto che sei cristiano, attaccaci su un po' di opere, che forse è quello in cui possiamo cadere, noi che crediamo la salvezza per fede. E qualche volta facciamo una sorta di... ci laviamo di opere di fede, ma un love washing, sapete che oggi c'è il green washing, le aziende che dicono di essere sostenibili, poi in realtà è solo una scritta di fondo a una mail, non stampare questa mail, allora loro hanno salvato il pianeta. Noi non vogliamo essere così, non vogliamo lavarci con dell'amore finto. Un vero cristiano che si dichiara figlio di Dio deve camminare come egli camminò. Questo è un comandamento, fratelli. Ma perché poi lo chiama nuovo? Mi verrebbe a dire, Giovanni, deciditi, o è vecchio o è nuovo. Cosa vuoi dirci? Anche qui, cosa ne pensate? Perché è nuovo questo comandamento? Diciamo che a Giovanni piace giocare con le parole. Gli piace.
Nel senso che è sempre attuale?
È sempre attuale. Ancora una volta Giovanni cita se stesso, non nella sua epistola, ma nel Vangelo di Giovanni, e questo lo leggo io, capitolo 13, 34-35, e siamo nel contesto dell'ultima cena, Gesù dice ai suoi discepoli, io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Gesù ci ha portato un esempio di perfetto amore. La parola fatta carne, la verità, la vita, è venuta ad abitare un tempo tra noi, possiamo continuare tutti insieme, piena di grazia e verità, parafrasando un po' Giovanni 1. Quindi Gesù in ultima analisi ha portato la luce nel mondo, e poi andremo a vedere nei passi successivi questo contrasto tra la luce e le tenebre. In poche parole Giovanni, mi piace molto l'ultima parte del versetto 8, dice, usa una forma poetica per dire che Gesù ha portato quest'alba, questa luce nel mondo di tenebre, e noi viviamo in lui. Quindi se è vero che Gesù è l'essenza del vero amore, avendoci amati fino a morire, allora necessariamente, come una proprietà transitiva, anche noi abbiamo dentro di noi tutte le capacità per dimostrare questo amore, perché Gesù vive in noi, come vive in noi attraverso lo Spirito Santo, e frutto dello Spirito Santo è amore anche. E mi piace davvero molto molto potente questa espressione, e io personalmente, studiando questi versi, ho provato gioia, perché non è un esercizio che devo fare, ho in me le capacità che mi dà Gesù di poter amare i miei fratelli, vederli attraverso gli occhi di Cristo, non è una capacità intellettuale. Cosa ne pensate di questo? Non vi provoca una riconoscenza? E a me sembra un miracolo che io possa amare i miei fratelli, persone con cui probabilmente la mia vita non si sarebbe mai incrociata se non fosse stata per Gesù che ci ha resi fratelli e sorelle. Volete commentare questa verità? Cosa ne dite?
Penso che sia un dono soprannaturale questo amore che man mano che andiamo alla ricerca, alla conoscenza del Signore, ci viene donato, no? Perché non è niente nostro. Nel nostro ragionamento umano mettiamo magari dei paletti, la diffidenza,
la storia di quella persona.
La storia di quella persona. E quindi
la cultura.
Partiamo con dei pregiudizi.
Mentre Dio fa nuove tutte le cose. Noi siamo delle nuove creature. Ed è bello poter vedere i miei fratelli sotto questa lente.
Ma non è limitato soltanto alla fratellanza.
Esatto. Stasera però stiamo parlando della fratellanza. Giusto, ovviamente. E arriveremo anche di come l'amore fraterno potrà dare un messaggio a quelli di fuori. Ci arriveremo dopo, nei prossimi versetti. Quindi Giovanni ci sta dicendo che un discepolo del Signore si conosce dall'amore che mostra ai propri fratelli, per primi. Andiamo alla seconda relazione, e qui vediamo questo contrasto, questa relazione che c'è tra le tenebre e l'odio e le sue conseguenze. Qui analizzeremo i versetti 9 e 11 e lasceremo alla fine il versetto 10 e vedremo perché è impacchettato proprio in questi due versetti. Ho contato che 7 volte in tutta Prima Giovanni c'è l'uso di questa forma, chi dice, se uno dice, se diciamo. Ad esempio nel versetto 6 del capitolo 1 dice, se diciamo di avere comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. C'erano delle persone nella Chiesa, l'abbiamo detto all'inizio, in mezzo ai credenti, che sostenevano delle cose, facevano delle affermazioni. Abbiamo detto prima chi erano queste persone, che dicevano di fare e poi facevano l'opposto. Erano falsi profeti, falsi apostoli, anticristi. Sostenevano di aver ricevuto una rivelazione da Dio, accettavano anche l'idea che Gesù fosse un maestro, personaggio di rilievo, che avesse fatto anche cose buone, ma non era figlio di Dio, quanto non lo ero totalmente. E le azioni di queste persone nel tempo sono venute alla luce. Qui Giovanni, vediamo nei versetti 10 e 11, che non usa mezze parole, ci va proprio giù pesante. Dice che queste persone sostenevano di essere nella luce, ma in pratica odiavano i propri fratelli. E in buona sostanza vivevano nelle tenebre. E dico, mamma mia, come si può arrivare ad odiare? Va bene avere qualche dissapore, ma qui parla proprio di odio. Proprio di provare dei sentimenti negativi. E come diceva la zia Maria prima, mi ha anticipato, sappiamo tutti che anche i fratelli carnali purtroppo arrivano ad odiarsi. Magari abbiamo qualche esperienza intorno a noi. Io sì, purtroppo, anche molto vicino a me. Può succedere anche nella Chiesa qualcosa di simile? Che ci si arrivi ad odiare? Com'è possibile che persone che si definiscono cristiane si possano odiare? C'è un ambito ancora più incredibile in cui si manifesta l'odio, ad esempio nel matrimonio, nei matrimoni cristiani addirittura, dove dovrebbe risplendere l'amore, l'esempio, la rappresentazione, l'immagine di Cristo e della sua sposa e della Chiesa. Diventa un teatro di parole di odio, pugnalate, simboliche, neanche tanto simboliche, ma a volte sono purtroppo reali. Cosa è successo? Probabilmente queste persone hanno smesso di obbedire a questo vecchio nuovo comandamento che Gesù ha lasciato. Hanno fatto agire la carne che li ha portati nelle tenebre, i loro occhi sono diventati ciechi. E la cecità cosa fa? Se spegniamo i fari della macchina quando andiamo in autostrada, adesso non si possono neanche più spegnere, però si va a sbattere. La stessa cosa se camminiamo al buio, inciampiamo. E quando inciampiamo portiamo dietro di sé anche le persone che ci stanno vicine, che noi stiamo guidando. Ma forse, e che forse è quello che Giovanni sta puntando, queste persone davvero non avevano capito cosa volesse dire l'amore di Cristo. Non avevano veramente sperimentato una nuova nascita, quindi i loro frutti parlavano per loro. Non sono mai stati rigenerati veramente, non sono nati di nuovo. Infatti, come leggiamo in Luca 6,43, lo leggo io, non c'è infatti albero buono che faccia frutto cattivo, non vi è albero cattivo che faccia frutto buono. Il versetto 11 è molto chiaro quando dice che l'odio è un frutto di una vita vissuta, spesa in un cammino di tenebre, senza una chiara visione. E ho conosciuto delle persone nella mia vita, chi non ha avuto esperienze anche nella Chiesa, di persone che si sono odiate tanto. E io tante volte ho avuto la sensazione che non ci fosse niente da fare, era un odio irreversibile, proprio non c'è possibilità di riconciliazione. Ognuno di noi probabilmente ha un background in cui ha vissuto queste situazioni. Qual è l'esortazione per noi oggi? È quella di Giovanni 11, 9, 10, che dice di camminare nella luce. Ci sono 12 ore nel giorno, camminate nella luce per non cadere, per non inciampare. È una forte esortazione per noi. Andiamo ora alla terza relazione, affronteremo il versetto 10, che è il versetto, secondo me, più è l'apice di questo paragrafo. Giovanni riprende quello che ha detto versetto 1, 7, capitolo 1, versetto 7, che dice così: Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Chi ama suo fratello rimane nella luce. E rimanere, questo termine, non vuol dire stare per un attimo, noi resteremo qui per un'oretta e un quarto e poi ce ne andiamo. No, rimanere vuol dire proprio abitare, fare casa lì. Abitare in maniera permanente. Ci mette ancora più l'enfasi che una vita da veri cristiani è contraddistinta nell'abitare dell'amore costante verso Dio e l'obbedienza ai suoi comandamenti principali. Come ha detto Giovanni prima, amare Dio e amare il nostro prossimo. Abbiamo visto che questa lettera è scritta specificamente alla fratellanza, ai cristiani, e alle relazioni tra credenti. E chi è più prossimo del nostro fratello in fede? Chi è più prossimo della nostra moglie?
Moglie e marito.
Il nostro marito, letto gli appunti. No, è scritto piccolo. Chi è più prossimo del nostro genitore, dei nostri figli? Giovanni ribadisce ancora una volta che la relazione con Dio può essere misurata dall'amore per i nostri fratelli e questo è un concetto imprescindibile. Quindi l'amore fraterno è il mostrarlo una cosa che non si può prendere assolutamente come opzionale, come secondaria. Come dicevo prima, sicuramente abbiamo memoria di alcune situazioni di chiesa che non ci hanno incoraggiato, che ci hanno probabilmente scoraggiato, forse anche allontanato da quella chiesa. Io invece ho una bella testimonianza, diversi anni fa, di una mia collega, che non è Federica, che ha accettato di venire in chiesa, ero in chiesa Stadera, e lei è da atea, è venuta in chiesa, e mi ricordo che quando le ho chiesto, sai che quando invitiamo qualcuno abbiamo sempre un po' timore a chiedere come ti sei trovata, e lei ha detto... Ho cominciato a piangere dal primo minuto perché ho percepito questo amore reciproco, questa grazia tra le persone che io non ho mai vissuto prima. Mi sono sentita avvolta da questo amore che i fratelli, i credenti mostravano tra di loro. E questa credo che sia la più grande testimonianza vivente che una chiesa possa dare. E qui rispondo alla domanda.
Come ha detto Gesù? Da questo amore riconosceranno che siete i miei discepoli.
Quindi è qui che la Chiesa mostra amore verso l'esterno. Noi possiamo, col nostro amore reciproco, mostrare fuori che c'è stato un vero cambiamento, che noi apparteniamo a Cristo, esempio di amore per eccellenza. D'altro canto, però, sappiamo che come nella famiglia terrena, le persone più difficili da amare sono proprio quelle che abbiamo di fianco, e quindi possono succedere delle dinamiche di chiesa in cui, lavorando insieme, succedono delle cose che ci mettono magari dei sentimenti negativi, del rancore, delle situazioni che non sono esattamente di amore. Per questo è un esercizio che possiamo fare, di dimostrare amore, capire cos'è veramente l'amore che si insegna a Cristo e dimostrarlo ai nostri fratelli. Il passo finisce con una conseguenza dell'amore. C'è un risvolto positivo, non causa inciampo. E sono da vedere questo termine nell'originale, rende ancora molto meglio in italiano, che è scandalon. È molto semplice. In italiano è bello quando il greco ci aiuta con la nostra lingua italiana, che non genera scandalo. Chi ama cammina nella luce, non ha nulla di nascosto, vive nella verità, obbedisce alla parola, adempie il comandamento di amare ed è di esempio ai propri fratelli, non gli genera motivo di inciampo, di scandalo. Prima abbiamo parlato di tutti gli scandali che possono succedere, dell'odio, delle pugnalate alle spalle, ora invece possiamo pensare, magari abbiamo in mente qualcuno che è stato un fratello, una sorella, che è stato un vero esempio di amore. Io... E questa è un'altra mia testimonianza personale. Ricordo che quando sono arrivato a Milano, sto dicendo in Italia, a Milano, nel 95, sono stato accolto da una famiglia spirituale che mi ha voluto bene. Qui ci sono anche due persone che ho incontrato, Giovanni, anche due, più persone. Sì, gli altri non li conoscevo. Però Saverio, Giovanni, Anna, Cinzia, la loro famiglia, tutti mi hanno accolto come se ci conoscessimo da sempre. Ed è bello vedere come ci si prende cura gli uni degli altri in maniera molto pratica. Molte volte pensiamo che l'amore sia un concetto che sta qui, in alto, mentre l'amore è una cosa che va molto nel dettaglio, nelle cose semplici. Andiamo alla conclusione. Abbiamo visto queste tre relazioni che ci hanno dato degli elementi per poter rinforzare l'amore fraterno. Abbiamo visto come il nuovo vecchio comandamento è arrivato a noi attraverso l'esempio di Cristo. Abbiamo visto la stretta relazione tra l'odio e il vivere nelle tenebre. Infine abbiamo visto questa luce che contraddistingue il vero amore cristiano. Ora vediamo però qualche esempio pratico. Vogliamo essere pratici quando usciamo da questo posto e portarci a casa degli esempi. Qual è l'esempio di amore che dobbiamo seguire? Penso che sia abbastanza facile. Gesù il Maestro. E una cosa che è venuta in mente nel modo in cui Gesù ha mostrato l'amore è stato quando ha amato Pietro nonostante Pietro. E Gesù ci ama nonostante Orazio, nonostante Dragos, nonostante Saverio. Ho detto solo uomini perché le donne sono già brave. Mi piace una nota di un commentatore che ho visto mentre studiavo questo passo, che descriveva il tipo di amore che ha mostrato Gesù con le quattro dimensioni della croce. E dice che questo amore è abbastanza ampio da includere il mondo intero, abbastanza lungo per durare per l'eternità, abbastanza profondo da raggiungere il peccatore più colpevole, abbastanza alto da portarci in cielo, in paradiso. Abbiamo visto che Gesù ci ha lasciato un comandamento, non un consiglio, una buona abitudine. Amare i propri fratelli è un compito che come cristiani dobbiamo esercitare. Amare i fratelli rende la nostra chiesa una chiesa sana, senza maldicenza, senza rancore, calda, accogliente, desiderosa di aiutare il prossimo, attenta ai bisogni di tutti, un corpo unico che si muove insieme. E pensavo che non si può dimostrare questo amore se non si frequenta la chiesa. Un'altra esortazione: bisogna essere attenti al vortice del peccato che ottiene per i nostri occhi, ci porta a essere ciechi, anche solo temporaneamente, incapaci di camminare e ancora di più peggio, a causare un inciampo per i nostri fratelli o per chi c'è vicino. Forse abbiamo la sensazione che il nostro compito si fermi alle poche interazioni che abbiamo durante le riunioni ufficiali, che il mio compito finisce quando adesso usciremo da qui e poi ci vediamo domenica, allora ricomincio a occuparmi dei fratelli. Non siamo una chiesa quando ci identifichiamo con Rozzano, via Cavour 4, Chiesa Veritas. Siamo in chiesa durante tutta la nostra settimana, durante tutto il mese, durante tutti gli anni. O forse quando facciamo l'agape fraterna, visto che agape vuol dire amore, che ormai si è perso anche il concetto, pensiamo a cosa porteremo da mangiare. La gara delle lasagne, vero zia Maria? Magari pensiamo forse, ma la chiesa è diventata così grande che io non conosco neanche tutti e quindi non riesco a svolgere pienamente questo comandamento. E allora cosa posso fare per amare di più i nostri fratelli? Beh, ti do un consiglio pratico, mi do un consiglio pratico. Se prendo il cellulare, sulla rubrica sicuramente ho dei numeri di fratelli che ce li ho lì, ma non ho mai mandato un messaggio di incoraggiamento, non ho mai cercato, non ho mai pregato per lui, non ho mai invitato a prendere un caffè, non ho mai sentito, magari mando 1000 messaggi di emoticon, chat e gif animate in giro perché mi divertono, e poi magari non sento il fratello di cui ho letto anche il soggetto di preghiera nella newsletter e non li scrivo mai. Magari non l'ho mai invitato a pranzo a casa. Sapete che i pranzi sono un ottimo momento di comunione. Ed è bello quando stiamo a casa, io personalmente ne esco sempre molto nutrito, nel poter avere tempo senza troppa fretta, per poter approfondire la conoscenza e aiutarsi. Ci sono tanti modi per dimostrare l'amore fraterno e forse la preghiera che possiamo fare stasera è che Dio ci renda più sensibili e uniti, anche se stiamo vivendo un momento della storia in cui siamo tutti staccati, separati, tutti viviamo troppo lontani, tutti siamo troppo indaffarati, tutti ci piace, anche a me piace, chiudermi nel mio appartamento ben arredato, al calduccio, con la copertina. E magari pecco proprio nel non riuscire a fare comunione fraterna con la mia Chiesa. Che Dio possa benedire queste riflessioni e possiamo adesso passare al momento di preghiera.